Non fare figli è una scelta, ma sappiamo davvero cosa la genera? Un articolo di Edoardo Morelli su pensieridensi.it. Il racconto che ci facciamo. La narrazione prevalente è questa. I giovani non fanno figli perché non hanno soldi. Il costo della vita è aumentato. Gli stipendi sono fermi. Le case costano troppo. Gli asili non bastano. Il welfare è insufficiente. Il problema è economico. La soluzione deve essere economica. Più servizi, più incentivi, più infrastrutture. È una narrazione fondata su dati reali. L'inflazione è documentata, la stagnazione salariale è documentata, il costo dell'abitare è documentato. Tutto corretto, ma è anche completo. Il Pew Research Center 2023 ha chiesto agli adulti americani cosa rende la vita appagante e la maggioranza ha collocato il lavoro gratificante e le amicizie sopra il matrimonio e i figli. Il 42% ha dichiarato che avere figli non è particolarmente importante per una vita piena. Questo dato non riguarda persone indigenti, riguarda persone con redditi medi e alti, in un paese con il PIL pro capite più alto del mondo occidentale. La ricerca dell'American Enterprise Institute 2026 lo conferma con un'analisi più ampia. Il calo della natalità è associato a un riordinamento delle priorità degli adulti che privilegia autonomia individuale, autorealizzazione, carriera, tempo libero e relazioni amicali. Possiamo dire che appare come un fenomeno dei paesi ricchi. I tassi di natalità più bassi del mondo non sono in Africa, in Asia meridionale o in America Latina. Sono in Corea del Sud, 0,7, Taiwan, 0,87, Italia, 1,2, Spagna, 1,19 e Giappone, 1,2. All'aumentare della ricchezza e dell'istruzione sembra corrispondere una minore tendenza a fare figli. Teniamo certo conto che nei paesi poveri spesso i figli sono forza lavoro, e che altrettanto spesso si fanno più figli, perché nacque alto anche il tasso di mortalità infantile e neonatale. Una domanda scomoda. Qualcuno la pone con chiarezza disarmante. Matt Iglesias scrive: «Se sei disposto ad accettare lo standard di vita degli anni 60, puoi assolutamente permetterti di mantenere una famiglia con un solo reddito nel 2025. Le persone non vogliono farlo». La provocazione, nella sua onestà, non nega la difficoltà economica. Dice che il parametro con cui misuriamo la possibilità di fare figli si è spostato. I nostri nonni facevano figli con meno soldi, meno spazio, meno sicurezza e meno servizi di quanti ne abbiamo oggi. Non lo facevano perché erano incoscienti, lo facevano perché il frame cognitivo era diverso. Fare un figlio non richiedeva la garanzia di potergli offrire tutto. Richiedeva la volontà di offrirgli ciò che si poteva e il bisogno di avere un paio di braccia in più nei campi. Cos'è cambiato nel frame, oltre a non vivere più in una società agricola? Il confronto che sposta la soglia, Leon Festinger, nel 1954, formulò la teoria del confronto sociale. Le persone valutano la propria condizione confrontandosi con gli altri e il confronto avviene tipicamente verso l'alto, con chi percepiamo come in una posizione migliore. In un villaggio di 100 persone il confronto è limitato. Tutti vivono nella stessa condizione, più o meno, e il parametro di vita adeguata è condiviso. In un feed di Instagram il confronto è con milioni di persone e il campione è distorto. Ciò che vediamo è la selezione più curata, più ricca e più fotogenica di esistenze presentate come normali. Il risultato è uno spostamento della soglia e ciò che 20 anni fa era un buon tenore di vita oggi sembra insufficiente, principalmente perché il campione di confronto si è ampliato e distorto verso l'alto. La domanda «posso permettermi un figlio?» non ha una risposta oggettiva. ha una risposta relativa al parametro che stai usando e quel parametro, per molte persone, è stato probabilmente riscritto dal confronto sociale e amplificato dai media digitali. Viene da chiedersi se per qualcuno non sia oggi percepita come indigenza il fatto di non poter fare le vacanze intercontinentali e dover andare al mare a un'ora da casa. Non per giudicare la percezione, ma per osservare che la soglia si è spostata e chiedersi chi l'ha spostata. Loss aversion, il figlio come perdita. Daniel Kahneman e Amos Tversky nel 1979 dimostrarono che le persone percepiscono le perdite con un'intensità circa doppia rispetto ai guadagni equivalenti. Perdere 100 euro fa più male di quanto faccia piacere trovarne 100. La loss aversion è un meccanismo evolutivo che ha protetto la specie per millenni. Applicata alla decisione di avere figli, produce un effetto peculiare. Il cervello smette di valutare un figlio come un guadagno netto e lo valuta come un sistema di guadagni e perdite. Guadagni, amore, significato, continuità. Perdite, tempo, libertà, denaro, carriera, sonno, spontaneità, vacanze, cene fuori e vita sociale. In un contesto dove l'identità personale è costruita attorno all'autonomia, alla carriera e alle esperienze, le perdite associate a un figlio pesano il doppio dei guadagni, perché il cervello è cablato per dare più peso a ciò che perdi. I nostri nonni non avevano questo problema, probabilmente, perché non avevano costruito la propria identità attorno a ciò che un figlio gli avrebbe tolto, o attorno a quello che di materialista avevano. L'identità era costruita attorno alla famiglia, alla comunità, alla continuità generazionale. Il figlio aggiungeva di per sé qualcosa a ciò che definiva la persona. La domanda biologica. C'è un piano che non viene quasi mai toccato nel dibattito pubblico perché suona scomodo, quello biologico. Ogni specie vivente esiste perché si riproduce. L'istinto riproduttivo è il motore fondamentale della sopravvivenza della specie. È un fatto evolutivo. Credenze e valori personali c'entrano ben poco in quel sistema di riferimento. Qualsiasi comportamento sistematico che riduca la riproduzione al di sotto del tasso di sostituzione è, dal punto di vista biologico, un'anomalia. Se il fenomeno fosse limitato a contesti di indigenza estrema o di crisi ambientale, la spiegazione biologica sarebbe al contrario sufficiente. Non si riproduce chi non ha le condizioni per farlo. Ma il fenomeno è massimo proprio dove le condizioni sono migliori, e questo significa che la causa non è la mancanza di risorse, ma qualcos'altro. Resta la domanda: cosa? Le variabili che non stiamo guardando. Qui il ragionamento deve fermarsi e ammettere i propri limiti, perché non ci sono risposte. Ci sono solo domande che non vengono poste abbastanza. Quante persone decidono di non avere figli per ragioni economiche reali e quante per una percezione di inadeguatezza costruita sul confronto sociale? Non è la stessa cosa e le soluzioni sarebbero diverse. Quante persone traducono in «non voglio figli» qualcosa che ha radici in convinzioni pregresse, esperienze familiari difficili o una definizione di sé costruita in opposizione al modello genitoriale che hanno osservato? Non lo chiediamo perché lo trattiamo come una scelta razionale e le scelte razionali non si indagano. Quante persone vivono la genitorialità come una minaccia all'identità, oltre la sicurezza economica, vedendo minacciato il modo in cui si definiscono come persone? Se la mia identità è quella che viaggia, quello che fa carriera, quella che è libera, un figlio non è una gioia con dei costi, è una contraddizione identitaria. Queste potrebbero non essere coorti marginali, ma oggi nemmeno ci si pone il dubbio che esistano, perché il frame dominante è economico e i sondaggi non scavano nella dimensione cognitiva e psicologica. Un questionario può chiederti «perché non fai figli?» e tu risponderai «non me lo posso permettere». Ma tra il non poterselo permettere e il non voler rinunciare a ciò che hai, la differenza è enorme e non la catturi con una survey. Il rischio del riduzionismo, Donella Meadows, ci ha insegnato che intervenire sugli elementi sbagliati di un sistema produce effetti nulli o controproducenti. Se costruiamo asili, aumentiamo i bonus bebè, allarghiamo i congedi parentali e una quota significativa di chi non fa figli non li fa per ragioni che non sono infrastrutturali, allora stiamo costruendo infrastrutture per un sistema che non ha spinta a usarle. Non significa che quelle infrastrutture non servano. Servono e come? Per chi ha realmente un vincolo economico. Ma se ci fermiamo lì, stiamo facendo riduzionismo, stiamo semplificando un fenomeno complesso, eliminando variabili che non sappiamo come trattare. E poi ci stupiamo che la soluzione non funziona. Il fenomeno è probabilmente multicausale, con coorti diverse che rispondono a leve diverse. Alcune economiche, alcune culturali, alcune identitarie e alcune psicologiche. Trattarle tutte come se fossero una sola è l'errore. Ma per trattarle separatamente bisogna prima riconoscere che esistono. Questo richiede un tipo di indagine che va oltre la statistica e la demografia. Richiede la psicologia cognitiva, le neuroscienze, la comprensione dei meccanismi identitari, l'analisi dei frame con cui le persone costruiscono le proprie scelte. Non ho risposte. Mi limito a notare che potremmo non stare osservando tutte le variabili e che in un sistema complesso non osservare una variabile non significa che non esista, significa che non la vedi mentre lavora.